Eccoci, live anche
Eccoci.
questa sera. Ciao a tutti, c'è un po' di eco e pazienza. Salutiamo chi già è collegato. Emilio che è arrivato uno, poi Alessandro Bitetto, Tiera Erde, Michele Sessa e tutti gli altri che ci seguiranno online, offline, nel podcast che poi Omar riprende questa settimana stessa, tra l'altro, per motivi che vi diremo. Fantascientificas, il podcast più ascoltato della galassia. E poi se ci volete seguire siamo anche su Telegram, su Fantascientificas Community. Però un saluto speciale va, a parte Omar e Verus che conoscete, a Max Baroni dell'agenzia Alcatraz Edizioni che ha gentilmente ha consentito al, non so quanto gentile, invito di Verusca di partecipare e di parlare appunto di tutte le attività dell'agenzia che sono interessantissime perché appunto pubblicate tutte cose estremamente particolari, appunto angoli multidimensionali l'ho chiamati. Max, grazie mille.
Grazie a voi per l'invito, che è stato gentile, confermo.
Incredibilmente, vedi, mi dipingete male. No, sì, non sono così cattiva. E allora, appunto, Max è di agenzia Alcatraz, che è appunto una casa editrice piccola ma molto interessante, devo dire molto pugnace, soprattutto ben distribuita, per cui comunque li trovate nelle librerie online e anche nelle librerie di mattoni, come si dice. E se non li trovate, comunque potete prenotarli. È una casa editrice che è nata nel 2015, giusto Max?
Sì,
Ok, ci puoi raccontare un po' come quando nasce brevemente, con che obiettivi?
allora noi in realtà siamo uno spin-off di un'altra casa editrice, nel senso che la casa editrice principale sarebbe Tsunami Edizioni, che fa saggistica di tipo musicale ormai dal 2008. Siamo specializzati in musica rock, hard rock, heavy metal, new wave, insomma le cose un attimino più strane e particolari. E dopo un po' di anni passati a fare quel tipo di libri, ci è venuta voglia di fare altro, essenzialmente, di dare sfogo anche ad altre passioni oltre a quella della musica. E quindi abbiamo creato un marchio editoriale nuovo con cui banalmente levarci degli sfizi.
Ok, e nasce quindi Agenzia Alcatraz, che ti posso chiedere perché tra l'altro Agenzia
Io infatti volevo
Alcatraz,
chiedere pure io,
perché
sì.
era una domanda che ci siamo posti, come dire, un po'
Allora,
tutti.
nasce come agenzia di servizi editoriali, in realtà, come primissima cosa, parallelamente praticamente a Tsunami Edizioni. Quando poi abbiamo deciso di fare altri libri, abbiamo semplicemente tenuto il nome, perché ci
Alcatraz.
piaceva. Alcatraz viene un po' per
Ok,
caso, durante una delle classiche sessioni di brainstorming, tipo chi ha una band può capire, no? Che ci si mette intorno a un tavolo e dice come ci chiamiamo. E la nostra sede a Milano è praticamente di fianco all'Alcatraz, che è un locale per concerti molto grosso, e quindi tra i nomi che sono venuti fuori c'era questa cosa di Alcatraz, ci sembrava, non lo so, abbastanza spesso, diciamo così, quindi ci piaceva.
no, io mi immaginavo tutta una cosa cervellotica, tipo in fuga dall'editoria ordinaria e
Ma in
mainstream,
realtà lo slogan
Alcatraz.
dell'agenzia era esci dalla gabbia dell'anonimato. Era lo slogan
Ok.
dell'agenzia, e anche per questo l'avevamo un po'. Ci era piaciuto il nome Alcatraz per agganciarlo a questa cosa qui. Poi in realtà ci è piaciuto il nome e basta, e quindi l'abbiamo tenuto. La risposta è poco affascinante, forse, banale, però è
No,
così.
vabbè, però come dire, era una curiosità che mi era venuta e vogliamo dire per chi ci ascolta soltanto in audio il sito web un attimo che è www. Marco, riprendimelo un
Ah, scusa,
secondo.
scusa. In audio è inutile che lo faccio vedere se te lo
Esatto,
dici per quelli che stanno.
sì, in audio.
www.agenziaalcatraz.it. Ma se
Ok.
cercate Alcatraz, compaiono, grazie al cielo, ai favori degli dèi di Google, compaiono tra i primi perché evidentemente sono molto ben considerati l'algoritmo di Google. Nel frattempo, volevo salutare Giugiu Giarlo, Corrado P e Paolo Sulas che si sono uniti a noi. E la torre, però, è la torre di guardia diciamo, delle guardie di Alcatraz,
Del
giusto?
carcere, sì.
Sì.
Il riferimento poi alla fine, tra tutti, come dire, un po' siamo appassionati di Fuga da Alcatraz, il film, un po' l'abbiamo visitato, io la volta che sono stato negli Stati Uniti sono andato a visitare Alcatraz, che è possibile andarci, insomma, c'aveva un po' di fascino, ci è piaciuto anche un po' per questo, risuonava.
Beh, sì, il
Ok.
nome funziona sicuramente. Tra l'altro
Esatto.
fate insomma un sacco di attività di vario genere, oltretutto, quindi sia come linea editoriale che appunto come servizi.
Dai, noi però siamo interessati soprattutto a due delle vostre, diciamo, attività, due delle vostre collane fondamentalmente. Tu infatti sei qui come rappresentante, anzi come fondatore della collana Bizarre.
Sì.
Che è una, praticamente, che è tua figlia, se potremmo dire.
Sì, sì.
Un momento di ansia questa idea. Ok, e dai, come ti è venuto in mente fondamentalmente di tirare fuori dal, così, dal cilindro di Alcatraz la collana Bizarre?
È una delle famose idee da lockdown. Durante il periodo del lockdown, quando noi abbiamo, chiaramente non abbiamo mai smesso di lavorare sia come Tsunami che come Alcatraz, però diciamo che i momenti liberi erano più del solito, perché non c'erano gli svaghi dove si poteva uscire di casa. Quindi io mi ritrovavo di notte alla fine a navigare in internet, leggere libri, eccetera, eccetera. E tra una cosa e l'altra, anche banalmente spulciando i cataloghi italiani di fantascienza, del fantastico, eccetera, eccetera, ho notato una mancanza, possiamo chiamare una lacuna, che è quella del fantastico francofono. E mi sono detto, beh, però effettivamente di cose di fantastico francofono in Italia ne sono state pubblicate poche, veramente poche. Anche gli autori migliori sono stati estremamente bistrattati. E un nome su tutti, Thomas Owen. Cioè, Thomas Owen, al di là di qualche sporadico racconto apparso qui e là, c'è una raccolta uscita nel 1995 e basta.
Sì, che poi Thomas Owen è tra l'altro uno pseudonimo che sembra quasi, sì, di lingua inglese praticamente, quindi
sì,
forse si è salvato tra virgolette anche per quello, diciamo, uno dei pochi che sono stati pubblicati, anche perché, sai, sembra inglese. Infatti,
sì, lui si chiamava Gérald Bertaud in realtà.
Infatti stavamo parlando tra di noi prima della live con Max, del fatto che appunto c'è quest'idea che in qualche modo il bizzarro, il weird, il fantastico siano soltanto di lingua inglese e che sembra quasi che nessun'altra nazione li abbia mai prodotti, invece non è assolutamente vero, cioè c'è comunque un ricco panorama editoriale che noi non conosciamo perché non viene tradotto.
Sì, beh, ma addirittura c'è una scuola belga, il nome più importante di tutti, Jean Rey, ovviamente, però c'era proprio una scuola belga, la scuola belga del bizzarro, la chiamavano. Infatti anche il nome della collana viene un po' anche da quello, oltre ad essere la traduzione italiana di weird, anche lì, però chiaramente declinato in un modo che fosse comprensibile in Italia, ma che fosse tra l'altro la stessa cosa sia in inglese che in francese, perché la parola bizarre esiste in tutte e due le lingue. Col medesimo significato. Però appunto, dicevo prima, durante il lockdown ho iniziato ad approfondire il catalogo della Marabù Fantastique, che era questa collana della casa editrice Marabù, attiva dagli anni 60, fine anni 60, fino praticamente a fine degli anni 70, qualcosina, primi anni 80. Non dico che la possiamo considerare l'Urania francese, però ci andiamo abbastanza vicino. Era un grandissimo contenitore di fantastico e di horror, di gotico, di weird, eccetera, eccetera. E avevano una linea grafica, oltre appunto che tutti i più grandi sono passati da lì. Cioè, praticamente c'è l'opera omnia di Claude Signol, c'è l'opera omnia di Thomas Owen, di Jean Rey, praticamente è quasi tutto lì dentro. Avevano una veste grafica eccezionale e l'idea base è stata: perché non portare la Marabù Fantastique dell'epoca in Italia oggi? Questo è un po' il succo del progetto. Abbiamo contattato Jean-Baptiste Baronian, che oltre a essere un nome stranoto del fantastico e della fantascienza francese, un mega esperto, è stato il curatore per tantissimi anni, diciamo il curatore principale di questa collana in Francia, e lui tra l'altro, essendo belga, portava i suoi autori, diciamo gli autori, i suoi compatrioti a essere pubblicati per Marabù. Lui ci ha dato un po' di dritte, è stato molto, molto gentile, e da lì siamo partiti con, diciamo, l'esplorazione di questa collana, a cercare di portare in Italia autori che non erano appunto stati considerati, a mio avviso, a nostro avviso, tanto quanto meritano fino ad oggi.
In effetti sto vedendo che la vostra grafica riprende proprio la grafica di Marabù.
Assolutamente, nel colophon stesso dei nostri libri è specificato che è un tributo, è assolutamente un tributo voluto. E riprendiamo le copertine, riprendiamo il font. Chiaramente abbiamo modernizzato qualcosa, l'impaginazione è differente, il formato è un po' più grande, la carta è migliore, quelli erano proprio dei classici paperback da viaggio in treno, molto, molto economici.
Diciamo il pulp, se vogliamo il pulp francese, possiamo dire, come le riviste pulp americane,
Sì, beh, i
possiamo.
francesi avevano anche la loro tradizione noir, quindi se vogliamo sì, è una cosa parallela. Il primo ho detto un po' l'urania per questo motivo qui, nel senso erano
No,
proprio
pensavo, scusami, no,
letteratura.
pensavo più alla, scusa, pensavo più alla qualità della carta, diciamo,
Ah,
quest'idea della
sì.
cartaccia proprio da 4 lire, insomma.
Ma infatti erano edizioni molto, molto economiche, tascabilissime, cioè già il nostro formato è abbastanza piccolo, allora è più piccolo ancora.
Cielo. Il vostro formato comunque secondo me è molto bello, devo dire, ha quella compattezza. Vabbè, io ammetto che sono tranquillamente, ho invitato agenzie anche, tra in particolare Max, proprio perché sono una fan comunque della loro collana Bizarre, e poi perché sono anche una fan della loro collana, se puoi dire 2 parole dopo, sulla fantascienza russa, per cui in realtà ero interessata, come si dice, un'intervista interessata. E ci puoi dire magari qualcuna delle vostre novità, cosa state per far uscire, cosa troviamo tra i mondi a cui voi esponete?
Allora, il libro che presentiamo in anteprima, Strani Mondi, è La Cantina dei Rospi. Prima, appunto, ho citato Thomas Owen, è un'altra raccolta di racconti di Thomas Owen. In realtà è una raccolta di raccolte, perché lui ne aveva fatte due, una nel 43 e una nel 45, e poi Marabù, invece, negli anni 60 le ha riproposte entrambe in un unico volume, e noi riprendiamo l'edizione Marabù. Sono 20 racconti. 20 racconti molto particolari, un po' Owen, diciamo, è una penna un po' particolare. Ha un gusto molto, molto sottile proprio per il bizzarro, quasi per il disagio, per lo strano. La sua specialità, diciamo, è dipingere un quadro, una situazione in cui chiunque di noi potrebbe ritrovarsi, o comunque è molto facile che se la possa immaginare, che se la possa visualizzare nella testa, che ci si possa immedesimare un po', per poi scompaginare completamente tutto, cambia le carte in tavola e lascia quella cosa inspiegabile o particolare o strana, che restituisce al lettore questa sensazione un po' di straniamento, ma quindi che cosa esattamente è successo? A volte è buono e decide di spiegare, a volte no.
Ci lascia. L'altra cosa di Thomas, scusami, l'altro libro di Thomas Owen che avete invece già pubblicato, vuoi dirci il titolo?
È Cerimoniale notturno.
Eccolo lì, infatti, che sono sempre racconti
Sono sempre
oppure.
racconti, sempre racconti. Lui era proprio specializzato nella forma del racconto. Ha fatto anche romanzi polizieschi, ma sul genere fantastico, quando si è dato poi al fantastico, appunto quello bizzarro, il weird, ha fatto solo racconti. È una bestia leggermente differente, cioè il tipo di sua, diciamo, poetica. Diciamo così, è sempre la stessa, però è un po' più buono, diciamo, un attimino forse meno surreale a tratti che nei racconti della Cantina dei Rospi. Nella Cantina dei Rospi è più egoista, lascia più in sospeso il lettore, chiede una sospensione dell'incredulità, alla fine bella, bella pesante. Nel Cerimoniale notturno è più gentile, qualche spiegazione la dà, pur comunque rimanendo sempre nell'inquietante, nello strano. Non sono racconti che fanno paura. Ecco, lui dicevano, il suo soprannome era la paura, era proprio il suo, come l'aveva soprannominato la critica all'epoca, e lui rifiutava questa cosa. Lui dice che in realtà lui piace perturbare la tranquillità, perturbare l'ordine. Lui disturba, non fa paura, lui disturba. E funziona.
E poi mi stavi dicendo che invece uscirà anche qualcosa, se non so se lo possiamo dire, di Dumas.
Sì, di Alexandre Dumas padre, faremo il Signore dei Lupi, che ha già avuto alcune traduzioni italiane negli anni precedenti. La più recente però è molto tagliata, non rispecchia assolutamente il romanzo completo, originale, come deve essere. La primissima addirittura era di fine 800 per un editore triestino, il titolo era Il conduttore di lupi, e poi ce n'è stata fatta un'altra, penso, se non vado errato, a metà anni 90 più o meno. Noi, come sempre, anche nel caso, e questo è il secondo caso in cui esistono già altre edizioni italiane, ritraduciamo comunque completamente il testo.
Vabbè, che è un bel lavoro, insomma,
Sì.
comunque.
Sì, l'abbiamo fatto anche con Malpertuis di Jean Rey, che è un capolavoro, è uno dei miei libri preferiti in assoluto della vita proprio, nonché una delle motivazioni anche per la nascita della collana. Quello l'abbiamo ritradotto da capo. Esistevano già due traduzioni italiane, una tagliata di Sugar, se non mi sbaglio, degli anni del 63 o del 67. E poi quella di Mondadori Horror, apparsa in edicola la prima volta nel 1990 e poi con Urania nel 2015, mi pare.
Ok,
Però
però
abbiamo
vabbè,
rifatto comunque.
che ti mostra che appunto la piccola editoria è in realtà una specie di, alla fine, di atto di amore, perché ti cacci, scusate, ho spostato la sedia, alla fine ti cacci, diciamo, in questo ginepraio proprio perché comunque vuoi dare dignità alle opere che ami.
Sì, noi infatti, ecco, una cosa che facciamo, e come dire, non voglio mancare di rispetto a chi invece fa altro, anche perché per dire il Dumas è un ripescaggio di un titolo fuori diritti. Quindi, però noi per il resto, tutto il resto del catalogo, noi compriamo i diritti, paghiamo i diritti per le opere, non andiamo solamente a ripescare cose, cioè c'è anche un impegno economico abbastanza impegnativo dietro, che infatti rende tutto il viaggio un po' più faticoso.
Oh, anche perché poi va detto che è ovvio, ma insomma, che so, i vostri libri sono di carta, cioè non
Sì. Sì,
sono, cioè, non sono ebook, eccetera, che sì, bello, tutto bello, però la carta è la carta, e quindi comunque però è chiaro che poi Berusca ci dava la distribuzione, insomma, c'è tutta una serie di problemi di logistica, la stampa, il magazzino, cose che magari per voi sono ovvie, ma non, anche forse per chi ci ascolta, ma fino a un certo punto, insomma, quindi.
beh, poi ultimamente i costi sono aumentati veramente, veramente tanto. E noi infatti stiamo cercando di mantenere i prezzi di copertina sempre uguali, sempre invariati. È difficile, però è abbastanza complicato al momento. I costi della stampa sono diventati molto impegnativi.
Anche perché è aumentato il costo della carta ed è aumentato il costo dell'energia, quindi è praticamente aumentato tutto.
Esatto.
Cioè, non so cosa è rimasto, insomma, che non nell'ambiente di materie prime, praticamente, forse l'inchiostro non ha aumentato il prezzo, ma non sono sicura, insomma, a questo
Ah,
punto.
ecco. Poi noi, ecco, siamo forse un po' troppo tradizionalisti sotto questo punto di vista, però ecco, non facciamo gli ebook al momento, almeno non siamo affezionati al libro cartaceo. Anche il gusto appunto di una collana come questa, cioè, prendere i libri cartacei e vedersi le copertine una di fianco all'altra, non so, dà un fascino diverso. La questione è un gusto differente.
C'è già una copertina in anteprima di Dumas, che così la vediamo per chi
No,
gli
non
piace.
ancora, non
No.
ancora. In questo momento stiamo anzi abbastanza imprecando per riuscire a trovare la materia prima su cui lavorare, perché tutte le copie che abbiamo in mano, la mia, quella della traduttrice, eccetera, sono tutte distrutte in copertina, che ovviamente essendo romanzi che hanno 50 anni, arrivare in condizioni, come dire, buone ai giorni d'oggi è molto difficile. E ovviamente le pellicole non esistono praticamente più delle tavole originali, delle copertine, quindi dobbiamo ricavarle dai libri.
Ok,
Quindi no, purtroppo non ancora.
Accidenti, vedi, come potevamo fare uno scoop invece, niente. E, però io ho visto, a parte appunto il vostro catalogo di lingua inglese, effettivamente c'è, se usate lingua francese, c'è effettivamente il Fantasma nello specchio, che invece è di lingua inglese.
Sì, diciamo che io mi sono dato due sentieri da percorrere con Bizarre, diciamo, due linee da seguire, e sono abbastanza rigido su quelle. Una è la riscoperta o di autori francofoni, specialmente belgi, che sono la mia passione, oppure appunto di lavori di autori anche molto famosi come Dumas, altra mia grandissima passione, che però non sono mai stati trattati particolarmente bene, perché appunto Il Signore dei Lupi è un romanzo pressoché sconosciuto in Italia, e invece, per dire, a me piace tantissimo, quindi... quindi una linea è quella francofona, l'altra linea è quella anglofona, e l'idea è quella di andare a riscoprire autrici, donne, possibilmente poco conosciute, e anche qui con opere che da noi non sono mai arrivate. Quindi la prima è stata l'anno scorso Ethel Manning con Lucifero la bambina, che per me è un altro capolavoro, uno dei miei libri preferiti della vita in assoluto, quindi anche grandissima soddisfazione l'averlo potuto pubblicare. E quest'anno abbiamo fatto Il Fantasma dello specchio di Patricia Squires, che è l'opera unica di Patricia Squires, che in realtà è uno pseudonimo di una donna che si chiamava Patricia Egan, e ha scritto solo questa raccolta di racconti negli anni 70, molto particolari però, perché l'hanno definita una raccolta di racconti di fantasmi positiva, ottimista.
Ok, cosa dobbiamo fare?
Allora, lei nell'introduzione a questa raccolta dice che sono tutte storie vere, che lei ha raccolto di prima mano da persone che hanno avuto effettivamente contatti con spiriti, con l'aldilà, con fantasmi, eccetera, eccetera, e lei porta avanti la teoria che i fantasmi non sono entità necessariamente negative o malvagie o che portano danno o che fanno paura, ma possono essere semplicemente persone intrappolate in situazioni in cui non sono riuscite a sbloccarsi da vive e quindi ci sono rimaste bloccate anche da morte, o in luoghi che non vogliono abbandonare e che non necessariamente fanno del male alle persone, ma anzi possono migliorarle la vita o cambiare le cose in meglio. E questi racconti, effettivamente la stragrande maggioranza dei racconti della raccolta, segue questa linea. Okay. Ed è un po' controcorrente, diciamo, un po' strana, un po' particolare. Uno dei motivi per cui mi ha colpito così tanto, perché è anomala.
Sì, perché di solito ci si aspetta un po' il, appunto, dagli inglesi la classica storia di fantasmi alla James, alla morte di James, quindi comunque la storia tra virgolette di paura, diciamo. Invece questo, ci stai dicendo che va bene anche per chi, così, per chi non ha grandi timori.
Sì, allora qui l'inquietudine c'è sempre, perché comunque quando il fantasma tocca la sfera personale della vita delle persone di cui parlano questi racconti, chiaramente non è che tutti, ah ciao, c'è un fantasma, che bello, salute, viene a berti una birra. Cioè, chiaramente c'è tutto il montare dell'inquietudine, della paura, però le cose non si risolvono necessariamente in maniera negativa. Ecco, questa è la cosa che la rende strana. Oltre al fatto che secondo lei dice, sono tutte storie vere, suo marito era uno dei principali medium inglesi, sempre a quanto lei dice.
Ma sai, e per quindi... caso perché si aveva cambiato pseudonimo, cambiato il cognome e non il nome? Perché questo è molto interessante, perché negli anni 70 le donne erano ancora di più di adesso, no, ghettizzate, comunque poco considerate nel fantascienza e nell'horror. Però lei cambia il cognome ma non il nome, quindi...
Io penso, mi sono fatto questa idea, perché me la sono fatta questa domanda, e mi sono fatto l'idea che in realtà a lei della carriera letteraria non interessasse un granché. Cioè, se partiamo dal presupposto e le crediamo, quindi appunto sospendiamo noi l'incredulità nei confronti dell'autrice e non dei racconti, se le crediamo e queste effettivamente sono storie vere, reali, che lei ha raccolto durante interviste, sedute spiritiche condotte dal marito, piuttosto che il suo intento è quello di farle conoscere al pubblico. Infatti non ha più scritto nient'altro dopo questo, non si è più non si è più lanciata in altri romanzi né o racconti, né con lo pseudonimo né con il suo nome vero. È l'unica cosa che è mai uscita.
Interessante questa cosa. Salutiamo anche Kessinga Bene e Alessandro Forroia, che nel frattempo si sono uniti a noi, e poi parlo alla Berusca.
No, sto dicendo che in effetti ci sono svariate, no, però alcune autrici che sono uscite proprio tra l'altro nell'ambito horror di fantasmi con un libro, non è un caso isolato, è capitato altre volte. C'è anche da dire che il racconto di fantasmi inglese nell'Ottocento effettivamente era, non dico appannaggio femminile, però c'erano diverse autrici che se ne occupavano, per cui stranamente il racconto di fantasmi, a parte appunto i grandi nomi maschili, ha avuto anche una serie proprio di autrici femminili, di cui adesso chiaramente non mi ricordo assolutamente il nome, a parte Elizabeth Gaskell, no? Perché purtroppo la terza età avanza in maniera violenta qua.
Però, poi ci sono anche i paradossi, come per esempio Ethel Manning, che è l'altra autrice che abbiamo tradotto con Lucifero la bambina, dove Lucifero la bambina è l'unico romanzo fantastico che l'abbia mai fatto, ma in realtà va a inserirsi in una produzione letteraria di più di 100 titoli. Lei era una scrittrice di una prolificità impressionante, ma questo è l'unico romanzo ascrivibile al fantastico che l'abbia mai fatto. Poi in realtà è tanto ascrivibile al fantastico quanto uno Stella Rossa alla fantascienza, cioè è più un romanzo politico, se vogliamo, che solo una storia fantastica. Quindi forse il motivo è questo: lei era un'attivista politica anarchica, antifascista, femminista, e questo è un po' un tentativo di infilare tutte queste tematiche in un contesto fantastico, però è l'unica cosa che ha mai scritto del genere.
Inglese, americana, di che?
Inglese. Nata nel Novecento, prima attivista comunista, poi ha fatto un viaggio in Russia, è diventata antistalinista, anarchica, è stata la prima biografa di Emma Goldman, una delle principali attiviste appunto femministe anarchiche inglesi negli anni 40, 50, 60. Motivo probabilmente per il quale, nonostante abbia scritto più di 100 libri tra biografie, diari di viaggio, romanzi, eccetera, in Italia non c'è pressoché nulla, ne sono stati pubblicati 5 dagli anni 60 a oggi, e anche all'estero è praticamente impossibile trovare cose sue. Insomma, era un po' scomoda come personaggio, mettiamola così.
Ma questi come li è andata a pescare? Nel senso che, essendo autori poco noti, cioè è chiaro che voi siete espertissimi, quindi va bene, però insomma anche andare a ritrovare queste autrici, questa che appunto ha scritto solo un libro,
allora, Lucifero la bambina in particolare, bisogna ringraziare la nostra traduttrice, che è Stefania Renzetti, che tra l'altro è quella che ha tradotto proprio Lucifero la bambina, che lei è un'altra persona che sta molto sul pezzo con tutto quello che esce in ambito fantastico, eccetera, e lei aveva sentito parlare, perché è stato ristampato Lucifero la bambina all'edizione inglese dopo essere stato fuori catalogo per qualcosa come 60, più di 60 anni, quasi 70, è stato ristampato recentemente in Irlanda, se non vado errato, comunque 3 anni fa più o meno. E lei è venuta a sapere e mi ha detto: guarda, conoscendoti, c'è questo romanzo qui di un'autrice che è anarchica, femminista, quindi, come dire, avete un po' delle visioni del mondo abbastanza in comune, perché non lo leggi? È interessante, magari lo si potrebbe anche infilare nella collana Bizarre. Io mi ricordo che all'epoca le ho risposto: guarda, la collana Bizarre è, come dire, ripesca la Marabù, quindi, come dire, abbiamo quelle copertine, prendiamo i titoli da... È difficile riuscire a infilarci qualcos'altro. È un po', è come cercare di fare una scarpa e una ciabatta, boh, non lo so. Intanto leggo il libro, mi innamoro del libro, rosico, perché mi piacerebbe pubblicarlo, ma non so come. E poi, studiandomi il catalogo Marabù, come faccio periodicamente, scopro che l'unica edizione estera di quel libro uscita negli anni 70 è effettivamente quella francese per Marabù Fantastique. Quindi con... nella stessa collana, con lo stesso copertinista, e a quel punto insomma ci è sembrato un segno del destino e l'abbiamo pubblicato.
Sì, a quel punto non potevate salvarvi.
Max, Avete avuto Vai. In alcuni casi problemi con i diritti?
No, 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 assolutamente no. Siamo oddio, abbiamo fatto un po' fatica per i detentori dei diritti di Jean Rey, ma poi tutto è andato benissimo. Quindi grazie, è stata una grossa mano, ce l'ha data Jean-Baptiste Barognan, che ci ha messo sulla strada giusta più volte.
Ok, Omar, stavi pensando alle esperienze da incubo dei diritti di Dottor Wu per caso? O...
No, no,
no. Ok, no. L'incubo dei Dalek, quelle cose lì, praticamente, o l'incubo della Spectre di 007, che per riuscire ad avere i diritti.
Adesso, la fortuna è che ci sono, cioè, essendo quasi tutti autori, soprattutto quelli più grandi, tipo appunto Jean Rey, Thomas Owen, ci sono proprio delle estate che gestiscono tutto il loro catalogo per conto degli eredi. E quindi... Sì, ecco, non è facile, non è stato facile agganciare loro, però anche qui, ecco, ci ha dato una mano la federazione per il mantenimento della lingua vallone belga, che è praticamente come se fosse un ente preposto alla cura del loro patrimonio letterario, e anche loro ci hanno dato una grossa mano nel trovare chi aveva i diritti e tutto, quindi... È andata bene, ecco, insomma, è stato meno complicato che sento storie dell'orrore da altri colleghi, altri editori, spesso e volentieri.
Sì, no, ci raccontano cose anche dall'altro lato, cioè io mi ricordo un autore di fantascienza di cui non farò il nome, che gli ho detto, ah, che bello, è uscito questo tuo libro in italiano, e lui fa, io non ne so niente, a me nessuno mi ha pagato i diritti. Ecco. Ops.
A volte è complicato raggiungere le persone, a volte è impossibile, è letteralmente impossibile, perché molto banalmente nel caso di Patricia Squires è irreperibile, molto probabilmente deceduta, non ha più altri libri in catalogo, il suo libro, l'ultima edizione che esiste è del 1990, di un editore che è fallito. Lì noi ci mettiamo ovviamente, in quel caso ci siamo messi a disposizione degli eventuali aventi diritto, ma che con tutta probabilità non verranno fuori mai, perché non ci sono, molto banalmente, non credo esistano, invece per chiaramente per tutti gli altri sì, cioè i diritti di Jean Rey, Thomas Owen, Gérard Prévost, quelli sì, si prendono, ci sono delle agenzie o degli altri editori che li detengono e li gestiscono.
No, nel senso, qui stavamo parlando chiaramente non di voi, ma di un caso estremamente particolare di un editore che poi è noto per essere un personaggio, diciamo così, poco chiaro, e di cui non faremo appunto nomi per ovvi motivi tecnici, però appunto mediamente ho visto che nella piccola editoria, soprattutto appunto nel vostro caso, nel caso di altri che saranno strani mondi, c'è veramente una ricerca e un'attenzione nei confronti appunto sia della traduzione, ma anche nel rispetto dell'autore e del lettore, poi che anche chi legge comunque quando si trova davanti un certo tipo di lavoro se ne accorge.
Nel caso dei diritti sembra il minimo, insomma, è un'opera che qualcuno ha scritto ed è giusto che venga retribuito per il lavoro che ha fatto.
Sì, no, quello sì. Poi se, appunto nel caso di autrici scomparse, che anche tra l'altro è da romanzo già proprio quello che ci racconti dell'autrice a questo punto, nel senso un'autrice sparita nel nulla, come quella volta che appunto sparì Agatha Christie per 10 giorni e nessuno ha mai saputo che fine ha fatto, insomma, poi è tornata, ma nel caso invece, in questo caso è proprio sparita e se ne sono perse le tracce, è veramente una cosa da...
Sì, io le ultime notizie che ho io è che dovrebbe essere deceduta nel 2015 nel Sussex, ma non risultano figli né niente. Perché c'è stato un pazzo bibliofilo inglese che è andato proprio a cercare chi fosse.
Fantastico, già veramente questo proprio da libro. Io però ti volevo chiedere un'altra cosa di cui abbiamo, appunto, di cui abbiamo poi parlato, nel senso che appunto ci stavamo chiedendo sempre appunto rispetto a questo fatto del weird, dell'horror, del fantastico in generale, sempre visto come inglese, e del fatto che appunto comunque altre nazioni, altre lingue, altre culture, pur restando nell'ambito europeo, hanno un approccio diverso, e che appunto non parliamo soltanto di ok, scrivo in inglese, scrivo in italiano, scrivo in tedesco, scrivo in francese, ma proprio un modo diverso di gestire il bizzarro e il fantastico. E quindi ci stavamo chiedendo appunto cosa distingue il bizzarro, il weird inglese dal poi il bizzarro in lingua francese. C'è qualcosa in particolare che tu hai notato?
Sì, beh, assolutamente, dipende dagli autori.
Poi chiaramente ogni autore ha una sua, cioè non puoi dire Lovecraft e China Meville che siano la stessa cosa, ovviamente.
No.
Ogni autore ha il suo. Però appunto in generale nell'ambito proprio macro, se vogliamo dire, si è notato delle grandi sostanziose differenze appunto, o delle tipicità se vogliamo, degli autori in lingua francese.
Sono secondo me più, non mi viene da dire, cioè il termine giusto non è nazionalisti, però sono più legati alla terra, all'ambiente loro, alle zone in cui vivono, alla nazione in cui vivono. Per fare un esempio, Gérard Prévost, che è il primo che abbiamo pubblicato, Bizarre nasce con due raccolte di racconti di Gérard Prévost, che in Italia era totalmente sconosciuto, non è mai stato pubblicato niente, neanche una riga, e il titolo di uno dei suoi, di una delle due raccolte, è La notte del nord, che è questo qui. E tantissima, io sono sicuro che tanti che l'hanno comprato hanno pensato che La notte del nord fosse riferita alla Scandinavia, ai paesi scandinavi.
O alla Scozia.
O anche, invece no, il nord è il nord del Belgio. Okay. E lui ambienta i suoi racconti, la stragrande maggioranza dei suoi racconti, in Belgio, in zone specifiche, descritte estremamente bene. E appunto la costiera settentrionale belga, con lui descrive bene questa specie di nebbiolina che sta una spanna sopra il livello dell'acqua, che è una cosa che crea un'atmosfera un po' mistica, un po' straniante. E questo è un esempio. Thomas Owen è già più tra virgolette internazionale, ma a modo suo, anche lui ambienta tanti racconti in Belgio. Quando esce dal Belgio, sta nell'Europa dell'Est comunque. Mm-hmm. Oppure forse il più eclatante di tutti, però questa volta ci spostiamo in Francia, Claude Signol è un caso assolutamente unico, perché lui di mestiere faceva l'etnologo, cioè già da ragazzino andava a studiare leggende, tradizioni, proprio la cultura popolare estremamente locale, cioè girava proprio per paesini. E poi prendeva, a parte che scriveva libri su questo, scriveva saggi e trattati su questo, perché appunto era praticamente una parte del suo mestiere, ma poi utilizzava queste cose, queste leggende, queste tradizioni come base per i suoi racconti e romanzi, magari decontestualizzandole, cioè prendendo anche figure classiche come possono essere il vampiro, il lupo mannaro, o andando invece magari su leggende più specifiche di determinate zone, e le portava ai giorni nostri. O comunque ci costruiva intorno un'ambientazione che non era quella originale. E quindi creando fondamentalmente una mitologia reale, cioè legata al territorio, estremamente legata al territorio, ma al contempo inedita. Adesso per dire una cosa, che noi abbiamo fatto una raccolta di racconti sua, che questa qua, io ho tutta la biblioteca di fianco, che è Racconti macabri, ma se posso citare un altro lavoro che è stato pubblicato in Italia da un'altra casa editrice che tutti conosciamo, che è Upnos, sono carissimi amici e fanno un lavoro straordinario, La Malvenue è un romanzo che io consiglio a chiunque, perché è un autentico capolavoro, e lì è proprio si vede in pieno al 100% questa cosa che ho appena detto di Quello Signore, cioè questo prendere leggende, maledizioni, cose macabre, strane della Francia rurale antica e riportarla in un contesto bizzarro gotico.
Ok, ma in realtà Hypnos, che l'hai nominato tu, io ammetto di averli sempre chiamati Hypnos, quindi mi cosparto il capo di genere, è appunto un altro editore che io apprezzo molto, perché effettivamente sta facendo, anche loro stanno facendo un grande lavoro. Loro, ho visto che si stanno interessando molto al weird del nord Europa, inteso come appunto Svezia, Norvegia, Danimarca, diciamo quell'ambiente lì, e poi è un recupero dei classici anche come Ackerman, oppure come appunto Il Re in Giallo o come Oliver Onions. Comunque appunto stanno prendendo, hanno una direzione diversa dalla vostra, ma anche quella è estremamente interessante, oltre alle loro raccolte
fanno un lavoro eccezionale, fanno assolutamente un lavoro eccezionale. Poi appunto Andrea è un amico e la stima nei suoi confronti è massima, fanno veramente un lavoro eccellente.
Sì, il momento volemo se bene e...
Beh, guarda, se posso essere onesto, io una cosa che non... allora, noi come agenzia Alcatraz, io personalmente non facciamo parte di quello che si può dire il mondo del fantastico in Italia. Siamo degli outsider fatti e finiti, dei lettori. Beh, degli appassionati.
Outsider fino a un certo punto, perché con tutti i libri che tirano fuori...
Sì, però come dire, non ci sentiamo parte dell'ambiente, ok? Non,
sì, siamo magari questo è un bene più che un male.
Io venendo dalla musica, dove come dire, le invidie, le ripicche, le cose sono un po' all'ordine del giorno tra gruppi, tra case discografiche, tra organizzatori di concerti, cose varie. Io invece ho un approccio disgustato da queste cose, ho un approccio diverso, che è quello del io quando vedo qualcuno che fa qualche cosa che mi piace, io lo spingo se posso, perché siamo tutti sulla stessa barca alla fine, siamo tutti degli appassionati, nessuno sta facendo questo tipo di libri per diventare ricco, perché no. Allora vuol dire che abbiamo sbagliato tutto e siamo una manica di deficienti in Italia a cercare di fare queste cose per fare i soldi. Quindi siamo tutti sulla stessa barca, sono tutti appassionati e è bello supportarsi a vicenda, e quando qualcuno fa qualcosa che piace, che ti piace, dire vai a leggere lui, ha fatto qualcosa che mi piace.
C'è anche Emanuele, salutiamo Emanuele Manco che si è unito a noi.
Guarda, quello sicuramente, poi chiaramente con tutti gli ambienti, in realtà lo sai, più diventano piccoli, più diventano specializzati, poi chiaramente si formano queste invidie, queste rivicche, eccetera. Però di base sì, uno dice ok, io in realtà voglio fare il mio lavoro, lo voglio fare bene, ammiro chi fa il suo lavoro bene e sono lontano da tutte queste cose che sono un po', diciamo, infantili. Mettiamola così, e però io ho visto che alla fine purtroppo sono presenti in tutti gli ambienti, cioè dove giri ti ritrovi con appunto queste cose un po' da scuolina, se vogliamo. Diciamo che stavo pensando quello che tu dicevi in merito appunto al collocare poi geograficamente le cose. A noi sembra strano perché tra virgolette abbiamo una tale familiarità con poi le location, passami il termine, appunto inglesi per esempio, che ci sembra strano quando lo fanno appunto, quando avviene in una narrativa in una lingua diversa da autori che non conosciamo. Se però comunque pensiamo alla brughiera inglese, a tutte le volte che viene descritta dai vari autori, oppure se pensiamo comunque appunto a Lovecraft, che adesso Lovecraft è diventato praticamente mainstream, in queste sue descrizioni molto dettagliate poi di questa provincia piccola e opprimente americana, in realtà comunque la geografia è molto presente. Probabilmente a noi fa esotico perché è un tipo di geografia a cui siamo abituati, se vogliamo.
Beh, sì, più che altro anche perché magari uno non si aspetta che le Fiandre possano essere inquietanti. per dire, noi siamo abituati appunto alla brughiera inglese o al New England piuttosto che comunque le zone americane o il Maine per chi legge Stephen King. Però quando uno pensa alle Fiandre, non pensa che nelle Fiandre può esserci una casa come la Malpertuis di Jean Rey e la cittadina che le sta collegata, che è anche lì di vicoletti, dedali di stradine, una cosa più, se vogliamo, da vecchia Europa che da Inghilterra.
Ah,
Quindi può suonare un po' particolare.
io sono una grande fan dell'horror padano, anche perché avendo appunto
Che l'hai vissuto.
vissuto, esatto, devo dire che effettivamente secondo me non viene un altro di quei tipi di, diciamo, di location che va, come dire, riscoperta, perché devo dire che da geograficamente da molto, mettiamola così, va.
Beh, se posso fare una divagazione e consigliare una raccolta di racconti italiana che ho letto di recente, che è stupenda, che è Un buio diverso di Luigi Musolino, è proprio incentrata su luoghi strani, particolari, negativi, bene o male tutti in Piemonte o comunque nel nord Italia. I racconti sono tutti ambientati lì e lui, come dire, è bravissimo proprio a rendere estremamente inquietante una geografia che noi dovremmo conoscere perfettamente. Ecco, esattamente, questo qui è uno dei libri più belli che ho letto quest'anno.
Che è fatto di appunto, continuo a dire Hypnos, scusami, Hypnos è sempre loro, infatti, quindi lo troviamo anche questo appunto a Strani
Sì.
Mondi. Giustamente Mafalda ci fa notare che non c'è nulla che supera l'orrore del British Plumbing, che devo dire effettivamente è vero, per chi l'ha vissuto, l'horror padano, l'horror delle Fiandre non è nulla in confronto all'idraulica inglese.
Ma non è idraulica, è qualcosa attaccata all'idraulica, cioè qualcosa non è attaccata all'idraulica inglese.
No, 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 oggettivamente gli idraulici inglesi sono veramente materia prima da incubo, devo dire. Nonostante tra l'altro abbiano avuto gli antichi romani, quindi gli acquedotti, eccetera, avrebbero dovuto sapere insomma due cose, ma si è perso, è un sapere che si è perso. E tornando a noi, a parte appunto la collana bizzarra che abbiamo detto, è proprio quello di cui appunto ti occupi in quanto, diciamo, principale e forse unico curatore, c'è anche un'altra collana che si occupa di fantascienza, che comunque, a cui comunque accennerei un attimo, che è
Oh,
appunto
si chiama Solaris.
Si è
Solari.
svegliato Omar.
Si è svegliato Omar sulla fantascienza sovietica improvvisamente. Sono edizioni anche queste molto belle, tra l'altro, scusate se lo dico, proprio a un prezzo convenientissimo. So che non si parla di soldi fa brutto, però è vero, perché hanno delle copertine rigide, che uno dice: ah, che bel libro, come dire, che bel librone costoso, invece no.
Purtroppo dovremmo abbandonare il cartonato perché non è più sostenibile al momento fare il cartonato. Infatti, l'ultima uscita che è su Marte, che poi in realtà è un omnibus, una sorta di omnibus che raccoglie i due che potete vedere sopra, che sono Stella Rossa e Ingegner Manny, è un po', diciamo, un omnibus di Alexander Bogdanov. E quello è già in brossura con ali, la qualità cerchiamo sempre di tenerla al più alta possibile, però purtroppo non è più cartonata. Le copertine invece sono tutte farina del nostro sacco. L'autore è Luca Martinotti, in arte solo Macello, che è il nome con cui è più noto in ambito metal, dove fa copertine artwork per gente come Black Sabbath, Zakk Wylde, insomma, nomi anche abbastanza grossi.
Sì,
E lui è quello
direi.
che ha studiato tutta la linea grafica della collana, infatti potete vedere una certa uniformità.
Sì, molto
Direi che.
E secondo noi lui è assolutamente un genio, è bravissimo, proprio bravissimo. Infatti il lavoro è eccellente.
E ci sono al momento solo 5 titoli, mi dicevi che poi in realtà la riprenderete in mano più avanti, che ha avuto un momento di, in questo momento è in pausa la collana.
Sì, un po' purtroppo anche per le vendite, nel senso che la fantascienza sovietica a quanto pare è amata da un numero estremamente ristretto di persone e a torto, secondo me, perché ok, io non sono un grandissimo appassionato e fanatico di fantascienza, confesso che non è il mio genere preferito, però i sovietici hanno una marcia non in più ma diversa, senza dubbio. Sono sempre molto 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 particolari i libri di fantascienza, sovietica. E sì, quindi adesso l'idea è di riprenderla con almeno un titolo all'anno, speriamo.
Sperando, sperando che adesso non si incappi in quello, in questa sorta di, diciamo, russofobia che sta imperando in tutti i campi.
La mia speranza è che, per quanto riguarda non solo l'arte in generale, quindi ci mettiamo dentro chiaramente anche la letteratura, ma soprattutto opere concepite e scritte anche un secolo fa, non lo so, insomma, io diciamo che mi sentirei di scommettere sull'intelligenza delle persone per una volta, piuttosto che sul contrario, ecco. Io spero veramente che questo sia un problema che ci poniamo, ma che sia un non problema.
Chi ti compra questi libri, diciamo, di solito, insomma, riesce a capire la differenza tra eventi politici moderni e autori passati, spero. Insomma,
no, altrimenti... onore merito poi che avete pubblicato Elita, che tra l'altro, combinazione, la versione cinematografica d'Elita, il 25 settembre scorso ha fatto il 98esimo anniversario d'uscita, praticamente.
Avrei detto 99, mi sembrava
è del 1924,
sembrava del 23, mi ricordavo male.
Che a rivederlo adesso è un film, io il romanzo non ho visto, però ho visto il film, anche perché, fra parentesi, mi era stato, ai tempi l'avevo dovuto vedere per una retrospettiva sul cinema fantascientifico sovietico. È attualissimo, cioè non
ma anche le tematiche di Stella Rossa, se vogliamo,
sono
estremamente attuali. Poi vabbè, la storia dietro Stella Rossa è la cosa che lo rende poi particolare.
I due autori erano due autori pazzeschi, questi Beliaev e Bogdanov, cioè hanno delle biografie che sarebbero da libri di fantascienza alle biografie stesse.
Bogdanov era praticamente, insieme a Lenin, uno dei teorici della rivoluzione russa. È stato Stella Rossa nasce così, nasce come pamphlet politico mascherato da romanzo di fantascienza. Quello era praticamente un modo per cercare di propagandare l'ideologia socialista, la visione del mondo socialista, non parliamo neanche di ideologia, parliamo proprio di visione del mondo in questo caso, perché il protagonista finisce su Marte a vedere com'è organizzata la civiltà marziana, e la civiltà marziana è organizzata secondo principi socialisti.
Rosso pianeta bolscevico e traditore, come diceva Guzzanti, quindi è chiaro che torna tutto.
Ma io quel poco, ammetto di non aver letto tantissimo, quel poco che ho letto di fantascienza sovietica mi sembra che sia, diciamo, abbastanza didattica, se vogliamo, nel senso che tenta comunque sempre di insegnarti qualcosa, a volte anche proprio i principi base della fisica. Infatti io puntualmente metà delle cose ammetto che non le capisco, per cui forse ha un'impronta, se vogliamo, più... non dico da spiegone, perché lo spiegone è quella cosa messa lì in mezzo che ti distrugge la narrativa, però in qualche modo cerca di educarti, se vogliamo, cioè di insegnarti comunque delle cose, meno di evasione rispetto ad altri tipi di fantascienza.
Hanno anche una caratteristica, che è quella di essere, per usare un termine inglese, forward thinking, cioè nel senso che guardavano veramente avanti. Sì. Un libro, un romanzo come L'uomo anfibio, dentro delle tematiche ecologiste che sono di un'attualità spaventosa adesso, anche senza andare nella politica, come Stella Rossa, o sempre Stella Rossa, quando spiegano come funzionano le astronavi, veramente... cioè, il come si è immaginato lo sviluppo futuro delle cose ha dell'inquietante.
Sì, cioè... sì, infatti quello è il punto dove io mi sono persa, ammetto, però quello è un problema mio.
C'è Emanuele che appunto dice che per Fantasy Voice ha scritto un articolo sulla SF sovietica citando i vostri libri di Alcatraz.
Grazie mille.
Non so se poi, non so se il link lo puoi mettere, Emanuele, qua dentro, perché non credo che YouTube censuri i link nella cosa. Comunque poi lo vado a cercare, comunque.
Comunque la collana appunto Solaris è curata dal Collective Ulyanov, che sono una coppia di traduttori dal russo, che ha collaborato con Wuming, ha collaborato con Ab Editore, sono veramente, veramente bravissimi, super competenti. L'unica cosa è che hanno poco tempo purtroppo, e quindi motivo per cui la collana un po' ha rallentato, e adesso però dovrebbe riprendere. Dovremmo riprendere nel 2023 con un titolo nuovo.
Sì, anche Ab Editore fa un altro di quei piccoli editori, appunto, che fa delle edizioni veramente curate e interessanti. Loro sono più puntati sull'horror ottocentesco, appunto storie di fantasmi e cose del genere, fanno soprattutto raccolte di racconti. Ne hanno una interessantissima su storie di fantasmi brasiliani, sempre per uscire un po' da questo, appunto, non dico ossessione perché è un brutto termine, però appunto da questo, se vogliamo, monopolio in lingua inglese dell'immaginario.
No, loro sono estremamente bravi, a livello grafico sono imbattibili, a livello estetico secondo me in Italia non c'è un altro editore che fa le cose belle, esteticamente belle, come le fanno loro, e sono anche bravi dal punto di vista dei contenuti e di quello che propongono.
Ci sono, infatti, sono parecchio interessanti, e anche loro sempre li troveremo insieme a voi a Strani Mondi. Omar, tu vuoi dirci qualcosa?
Di Strani Mondi o di quello che ti pare? Però
un argomento a piacere. No, ricordiamo, no, più che altro...
Stavi dicendo sulla... Ti vedevo sulle copertine, così stavi leccando un po' le copertine di Fantascienza Russa. Concentratissimo.
No, era... Per me a parte che per me la fantascienza russa è qualcosa di un atavico, perché mi ricorda l'infanzia, per cui ai tempi che furono proprio. Comunque, al di là di quello, no, volevo un attimino velocemente ricordare Strani Mondi, visto che sostanzialmente è il prossimo fine settimana, perché ricordiamo velocemente che questa è l'ottava edizione di Strani Mondi. Si terrà dall'8 al 9 di ottobre presso la... Allora, ve lo dico subito, la
Casa dei Giochi,
esatto, che è in via Sant'Uguzzone, che è una trasversale di Viale Monza a Milano. Comunque, se consultate il sito stranimondi.it ci sono tutte le informazioni. Diciamo che come tutti gli anni, anche quest'anno, oltre ad avere una bellissima sezione dove trovate una serie di realtà editoriali che propongono, vendono le loro opere, fra cui i ragazzi di Agenzia Alcatraz, ricordiamo che il vero e proprio evento è suddiviso in due parti: una parte sostanzialmente di panel tematici, e l'altra invece di presentazioni librarie vere e proprie. Ecco, Marco sta facendo vedere, questi sono gli ospiti di quest'anno, fra cui Maurizio Manzieri, che è stato nostro ospite già per ben due volte, se non ricordo male.
No, anche... una credo, una sola. Una. Dovremmo fare, però, aggiornarci. Sì. Roberto Vacca, sì. Che è uno dei pilastri della scienza.
Porcarelli, Pischer. No, quest'anno è abbastanza interessante, come una bella line-up.
Non tuttissimi, però, ci fermiamo.
Sì, non tuttissimi, sì.
Non tuttissimi, però sì, abbiamo... Delle belle cose da vedere, insomma, siamo la voce. E appunto troveremo anche Agenzia Alcatraz, nonché appunto gli editori che hanno nominato, per cui troviamo, no, forse Ab Editore no, però troviamo
sicuramente... No, c'è anche Ab Editore,
sì.
Vabbè, quindi io vado in rovina molto semplicemente, così, comprando qualunque cosa mi capiti a portata di mano. E non so se vuoi concludere.
Sì, ci eravamo dati un'ora questa volta, perché appunto Max deve tornare a casa e attraversare le lande desolate che citavano, dove le orientità orrifiche e nebbie fluttuanti.
Vabbè, se avete, non voglio fare, come dire, il guastafeste, quindi no, se avete ancora, io sto a disposizione, ci sono curiosità che avete.
Allora, non vedo domande dal pubblico. Sì. Quindi penso che possiamo liberarti agevolmente, appunto se non hai qualche ultima dichiarazione prima di affrontare le creature del mais nei campi di nebbia.
Poi se sopravvivi, se ci sono domande te le mandiamo ovviamente. Esatto.
Se qualcuno, come dire, si è incuriosito vedendo le copertine o qualcosa e vuole fare due chiacchiere sui vari libri, eccetera, a Strani Mondi mi trova, quindi venite pure... Venite pure a fare due parole, che a me fa solo piacere.
Ok, ti verremo più che altro a svaliggiare il banchetto, insomma.
Ma più che volentieri, guarda.
di questi tempi svaliggiate assolutamente, perché poi sono iniziative che vanno assolutamente sostenute, e soprattutto sul cartaceo, su questi... Perché non li chiamerei autori di nicchia, perché sono autori molto importanti, che però da noi... vengono percepiti molto di meno, quindi questo lavoro che state facendo voi di in qualche maniera portare l'attenzione italiana, che appunto è stata sempre polarizzata verso l'anglofonia, è assolutamente essenziale, ancora di più in questo periodo in cui poi c'è la caccia alla cultura russa, che insomma non è molto condivisibile.
No, ma poi è paradossale che uno vede in Francia un autore come Claude Signol, considerato, come dire, come fosse appunto uno dei massimi autori possibili del genere, e poi arrivi in Italia e trovi due libri in croce, Signol, ma anche in Belgio Thomas Owen o in generale Jean Rey, cioè Malpertuis è considerato un capolavoro pressoché ovunque. E se pensiamo che cioè, prima di noi, ok, a parte l'edizione degli anni 60, però quando era uscito per Mondadori è uscito in due collane da edicola, cioè Malpertuis è dagli anni 60 che manca in libreria.
Se noi viviamo
per me è scandaloso per un libro con un valore del genere.
No, noi viviamo fondamentalmente di ristampe dei soliti quattro, sì. Tant'è che Clive Barker, che anche Clive Barker non è certamente l'ultimo arrivato, è sparito da noi per decenni, adesso lo stanno ristampando, però comunque abbiamo veramente un qualcosa di estremamente limitato, cioè si vive di ristampe di sempre gli stessi autori, adesso appunto c'è Lovecraft che è esploso, quindi 200 edizioni di Lovecraft di tutti gli editori possibili e immaginabili, però appunto come esci un po' dall'autore di moda, quello che è, ti trovi a dire ma com'è possibile che non viene ristampato Barker da 20 anni, una cosa del genere?
Non è il caso di Clive Barker, però noi abbiamo un problema, una cosa molto bella da una parte che però è un problema dall'altra, cioè che tantissima fantascienza o tantissimo mystery, che poi è il genere che io personalmente prediligo, diciamo che vengo un po' dal mystery, dal classico al thriller eccetera eccetera, che noi abbiamo due collane fantastiche in Italia che sono Urania e il Giallo Mondadori, che pubblicano una valanga di materiale, quindi hanno permesso a tantissimi di scoprire nel corso degli anni dei super classici, di autori meno noti, di dare tanto spazio e tanta possibilità, ma poi sono libri che spariscono, sì. Sono libri che stanno un mese in edicola e poi devi pregare che vengano riproposti o di trovarli sulle bancarelle o negli arretrati da qualche parte, e quindi fondamentalmente non fai un gran favore al lettore. Il paradosso è quello, cioè glielo fai ma non glielo fai. In Italia per anni uno come John Dixon Carr, che è un pilastro totale del giallo classico, maestro del delitto della camera chiusa, se volevi leggerti i suoi romanzi dovevi andare a spulciarti tutte le bancarelle possibili per trovare le varie edizioni del giallo Mondadori, che venivano ristampate una volta ogni 3 anni, però comunque non potevi andare in librerie e trovare cose che erano oggettivamente dei classici del giallo. Sì. E per la fantascienza un po', per l'horror e così, penso che succeda la stessa cosa.
Sì, sì, fondamentalmente sì, ci sono... Adesso c'è Shirley Jackson che è tornata di moda, per cui si trova...
Per fortuna.
Sì, 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 però appunto... Però ci sono stati appunto dei momenti di totale buio.
Sì, c'è Emanuele, appunto, che fa notare che c'è anche il problema dei diritti, perché le tirature italiane, essendo piccole...
Ha ragione. Noi abbiamo un break-even suicida, cioè sì. Il break-even nostro è altissimo, però se vogliamo fare certi libri dobbiamo pagare certe cifre e sperare di venderne il più possibile. Noi cerchiamo di scommettere su titoli che speriamo possano piacere... E ci proviamo, però sì, il commento è dire che c'entra il punto è riduttivo.
Perché la domanda comunque è, quindi non è che lo straniero sa che il mercato italiano è piccolo e quindi abbassa di conseguenza la richiesta, la tiene alta, quindi mi far di capire.
Dipende dal nome, cioè è difficile andare a negoziare su un autore come Signol, appunto, che in Francia è grosso.
Certo.
Cioè, io venendo appunto dalla musica, come dicevo prima, è un po' lo stesso discorso. Se io volessi fare, e l'abbiamo fatta per dire, una biografia dei Motley Crue, sono questo gruppo hard rock americano che ultimamente è un po' balzato all'attenzione generale perché hanno fatto un film su di loro che è andato su Netflix, quindi in tanti li hanno scoperti, però prima i Motley Crue in Italia erano una cosa di nicchia per pochi. Ma in America è un gruppo che vende centinaia di migliaia di copie e fa concerti negli stadi. Quindi io non posso dire a un editore americano, sai, io di questo libro qui in Italia ne vendo 500 copie o 1000 copie, poi lui non ci crede.
Beh, anzi, pensa che sei in malafede glielo stai a fregare.
Perché... Sì.
No, è fantastico che sto scoprendo che in realtà evidentemente la mia cultura musicale è più ampia di quello che pensassi, perché per me i Motley Crue sono, ma come non conosci i Motley Crue, cioè, ma dove vivi? Quindi va bene, mi sento così gratificata da questa cosa. Comunque, non vedo domandone, per cui ti possiamo, dai, ti liberiamo.
Ringraziamo appunto Max e tutti quelli che ci ascoltano, appunto, sia in reale che offline. E appunto,
grazie a voi.
Chi lo vuole incontrare questa fine settimana a Strani Mondi, e quindi assolutamente andate a saccheggiargli il banchetto, pagandolo però, e non a saccheggiarlo.
Altrimenti ricordiamo un attimo il sito web per l'appunto della casa editrice, dove potete andare a frugare direttamente nel catalogo qualora non siate a Strani Mondi, che magari se uno è a Napoli non è proprio agevolissima come gita, che è appunto www.agenziaalcatraz.it. Dai.
Tra l'altro, in questo momento è in preordine La Cantina dei Rospi, che è appunto la prossima raccolta di Thomas Owen, che presenteremo a Strani Mondi in anteprima, però è già ordinabile sul nostro sito e quindi possiamo spedirla prima che arrivi in libreria.
Approfittatene.
Esatto.
Di nuovo, grazie a Max, grazie a tutti. Buono
spettacolo. Grazie a voi.
Alla fortuna di andarci e alla prossima. Ciao.
Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Save big money on your next project now at Menards. Update your home with low-maintenance vinyl windows from Jeld-Wen. They're durable, energy efficient, and are low maintenance. Menards carries over 100 different size and style options in stock, ready to take home today. Save big on Jeld-Wen windows now at Menards. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.